l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
Buon mercoledì, ben ritrovati. E dunque la Fiorentina, la prima semifinalista di Coppa Italia. Fiorentina che batte dopo una lunghissima partita il Bologna soltanto ai calci di rigore, in una sequela anche lì infinita, completa, che poi porta la Fiorentina a vincere di fatto 5-4. Fiorentina dunque che accede alle semifinali, andata il 3 aprile, ritorno 24 aprile, e questa sera scoprirà chi tra Milano e Atalanta andrà a farle compagnia in questo lato del tabellone. Dall'altra parte del tabellone, sempre oggi gran partita, perché c'è il derby tutto romano tra Lazio e Roma. Problemi in attacco per la Lazio, in difesa per la Roma, e quindi anche qui pari e patta. Sarà una partita, una vera e propria battaglia con Lazio e Roma, che si dovranno conquistare un posto in semifinale, e lì bisognerà capire chi affronteranno tra Juventus e Sassuolo, che invece chiuderanno il turno dei quarti di Coppa Italia nella partita di giovedì alle 21. Nel frattempo impazza il mercato, impazza il campionato e impazzano le querelle all'interno del Napoli, che non sembra trovare pace. Ha pagato veramente dazio per lo scudetto dell'anno scorso, perché quest'anno succede un po' di tutto, ne parliamo tra pochissimo. Buongiorno da Vincenzo Marangelo, Giorgio Sorani in cabina di regia. Buongiorno al direttore Xavier Iacobelli. Ciao direttore, ben ritrovato.
Buongiorno Vincenzo e buongiorno a chi ha la bontà di seguirci.
Partiamo dalla Coppa Italia intanto. Ieri passa la Fiorentina, ma insomma il Bologna di Thiago Motta, direttore, quest'anno sta dimostrando ancora una volta in tutti i modi possibili che è una squadra non solo a tratti spettacolare, ma a tratti anche molto solida, che combatte, se la gioca contro chiunque. Poi la Fiorentina però gli va dato un applauso, perché sta andando comunque bene in campionato, ha imparato a essere più pragmatica, certe partite le vince, e in Coppa Italia intanto penso sia proiettata verso una semifinale ancora una volta. L'anno scorso la Fiorentina che conquistò anche la finale, che poi perse con l'Inter. Giusto il risultato finale di ieri, direttore, che cosa ci fa pensare?
Ma sai, è stato deciso dal calcio di rigore vincente di Maxi Lopez e dall'errore fatale di Posch. La partita è stata brutta, è stata alquanto noiosa, francamente due squadre in costante e assoluto equilibrio, ci sono state sì delle occasioni, ma niente di particolarmente scintillante sino all'epilogo post tempi supplementari. Credo che sia la Fiorentina sia il Bologna comunque meritano gli applausi per essere arrivati fin qui. La Fiorentina si qualifica per la terza volta consecutiva alla semifinale della Coppa Italia, e questo è un altro titolo di merito per Vincenzo Italiano, fermo restando il valore assoluto del Bologna, che esce dalla competizione soltanto per un rigore sbagliato, ma tenuto testa agli avversari sino all'ultimo respiro.
Io concordo molto, direttore, con te sulla qualità delle prestazioni. Qua ci riporta ancora una volta a pensare che probabilmente va comunque rimmaginato una nuova formula della Coppa Italia. Speriamo che alla fine di questa si possa pensare a un qualcosa di diverso. Io ci credo poco, lei ci crede?
Temo sia una speranza vana.
Sì, un'utopia.
Una speranza vana ed è un peccato. È un peccato perché noi abbiamo registrato anche le cronache, per esempio, della Coppa del Re in Spagna, con il Barcellona che è andato ad imporsi per 3-2 sul campo di una squadra di categoria inferiore, e peraltro il gesto è da rimarcare, in stile assolutamente giapponese, dopo la partita i catalani hanno ripulito lo spogliatoio, il che ha guadagnato loro gli applausi della squadra locale. Ma l'entusiasmo che ha scatenato l'arrivo del Barcellona in una sede che non è usuale ospitare squadre di questo livello, la dice lunga sul fatto che la forma della Coppa Italia debba essere rivista. Lo stiamo dicendo da anni, ma evidentemente in Lega da questo orecchio non ci sentono, ma continueremo a ribadirlo.
Sì, sì, assolutamente. Nel frattempo, direttore, stasera magari ci aspetta una partita diversa con Gasperini, che è cresciuto nella sua carriera all'Atalanta, ha dato spettacolo, poi ha imparato a essere pragmatico, poi ha saputo capire che bisogna riuscire a trovare il giusto equilibrio tra campionato e coppe per non perdere l'uno e l'altro passo. Insomma, un Gasperini che ogni anno è cresciuto insieme alla sua Atalanta e adesso ancora una volta avanti in Europa, tutto sommato si trova lì in campionato nella grande bagarra per un posto in Champions e comunque nell'Europa che conta l'anno prossimo. Adesso si vuole conquistare la semifinale contro un Milan in ripresa, e qua meriti sicuramente a Pioli, meriti non so se vogliamo darne anche a Ibrahimovic, credo sia un po' presto forse per attribuirne anche a lui, però meriti sicuramente a una squadra, il Milan, che già l'anno scorso l'ha fatto, quando si trova in difficoltà poi tutto sommato non si abbatte mai totalmente, riesce sempre a rialzarsi, e questa sera sarà secondo me una bella partita, almeno ce l'auguriamo, direttore.
Ma dal punto di vista delle emozioni, dello spettacolo, speriamo dei gol, credo proprio di sì, considerate le caratteristiche delle due formazioni. L'Atalanta sotto la guida di Gasperini, che è arrivato all'ottava stagione consecutiva a Bergamo, per due volte ha guadagnato la finale della competizione nelle quattro edizioni precedenti all'attuale. È un trofeo che ha vinto per la prima e unica volta nel 63 e che costituisce un obiettivo della società, così come lo costituisce per il Milan. Il Milan che ha dimostrato ancora una volta quanto ingiuste, superficiali ed ingenerose fossero le critiche mosse a Pioli dopo l'eliminazione dalla Champions League, come se l'emergenza di infortuni non avesse pesato sul rendimento complessivo dei rossoneri. E invece il Milan ha dimostrato, grazie alla sagacia del suo allenatore e alla linfa innervata dai ragazzi cresciuti nella primavera di Ignazio Abate, soprattutto nelle ultime tre partite, di essere una squadra alquanto competitiva. Quindi presumo che nella cornice di San Siro, che registrerà il tutto esaurito, ci attenda una gran bella partita, soprattutto in considerazione anche dello stato di salute dell'Atalanta, che alle spalle si è lasciata un punto molto prezioso, quello conquistato a Roma, che le ha consentito di rosicchiarne uno alla Fiorentina in zona Champions League. Adesso l'Atalanta è a meno 3 e la Roma è a meno 4, e che nelle ultime 7 partite fra campionato e coppe ha visto la squadra bergamasca inanellare 5 vittorie, un pareggio e una sola sconfitta, quella contro il Bologna.
Esatto, e direi che insomma, a parte Juventus e Inter che stanno volando lì davanti, il Milan si sta conquistando anche lei un posto in Champions League, la bagarre poi vera e propria è lì dietro, ma questo è il discorso campionato che poi affronteremo successivamente. Oggi pomeriggio invece c'è la gara delle gare, perché poi insomma c'è la sfida qui a Roma tra Lazio e Roma, difficoltà in attacco per quanto riguarda la formazione della Lazio, e quindi Sarri si deve inventare qualcosa, Mourinho invece si deve inventare qualcosa lì dietro, anche se, direttore, non so che cosa ne pensa, ma io credo che Huijsen non sia soltanto una pezza per risolvere un problema, ma potrebbe trasformarsi in un acquisto che chiaramente ha tempo, perché ha prestito secco e quindi tornerà alla Juventus, ma che da qui al termine della stagione può dare veramente tanto alla Roma. Che partita ti aspetti?
No, mi aspetto una partita equilibrata, come le caratteristiche del derby capitolino spesso ci ricordano, soprattutto negli ultimi anni, ripensando anche a quello dell'andata. Mi aspetto un confronto che veda in campo Huijsen sin dall'inizio, perché questo ragazzo che ha soltanto 18 anni e si è presentato a Roma avendo alle spalle 12 minuti 12 in Serie A, quelli che gli aveva offerto Allegri in occasione del confronto a San Siro con il Milan, ha dimostrato una personalità, una disinvoltura, una capacità di inserirsi subito nel gioco di Mourinho davvero sorprendenti e quanto lusinghiere. Penso che al di là della formula che ha fatto storcere il naso ad alcuni sostenitori romanisti, perché si tratta di prestito secco, quindi senza nemmeno diritto di riscatto, ma questo possa essere un grande affare per due, per tre anzi, per la Roma che ha bisogno di un difensore centrale del talento e della forza di Huijsen, considerata anche la situazione di Smalling. Per la Juventus, che vedrà la Roma valorizzare il giocatore cresciuto nel next gen, e per lo stesso giocatore che cercava quella continuità di impiego che fatalmente nella Juventus in questo momento non poteva avere.
Direttore, peraltro, tutte cose giustissime che condivido, e penso a chi ha messo in piedi questa operazione. Ancora una volta, secondo me, Cristiano Giuntoli ha fatto qualcosa di eccezionale, perché intanto smista Ranocchia al Palermo, conquista quello che è il bottino, come lo chiamerebbe Sebino Nella quando veniva da noi a prendere il bottino, e lo utilizza per andare a prendere Diallo, ok, difensore che poi insomma verrà ufficializzato, adesso bisogna ultimare le ultime cose, ma praticamente il passaggio è fatto, soffiandolo all'Inter che l'avrebbe preso ma a parametro zero l'anno prossimo. Nel frattempo prendo un difensore, cedo un difensore ma in prestito secco, così nel frattempo Huijsen va a farsi le ossa e cresce a Roma, ma nel frattempo serve a Mourinho, che però me lo farà giocare anche a livello internazionale, ma poi tornerà indietro, e nel frattempo mi sono rinforzato anche la next gen. E io penso a quello che ha fatto Giuntoli e penso alla situazione che sta vivendo il Napoli. Beh, credo che a Napoli qualcuno si stia proprio veramente mangiando le mani, altro che Branda addirittura.
Beh, non penso soltanto qualcuno. Vincenzo, gli 8 anni durante i quali Giuntoli ha lavorato a Napoli sono lì a ricordare a tutti la bravura di questo che è uno dei più bravi, dei più abili e più capaci dirigenti del calcio italiano, non soltanto in sede di operazioni di mercato, ma anche per quanto concerne i riflessi positivi che queste operazioni comportano sul bilancio di una società, tant'è vero che l'ultimo chiuso dal Napoli ha registrato un larghissimo attivo oscillante attorno a 63 milioni di euro. e adesso non abbiamo il tempo, penso ci vorrebbe quasi una trasmissione intera per snocciolare, per enumerare tutti gli affari siglati, giuntoli dall'inizio alla fine della sua esperienza. Partiamo prima. Alla Juventus è arrivato il 1° luglio scorso, subito disse, insegnandosi, che le operazioni di mercato dovevano essere rigorosamente entro i paletti imposti dalle esigenze di bilancio. E così è stato, durante la sessione estiva è arrivato soltanto UEA, e le operazioni che tu hai appena citato confermano la strategia bianconera, ovvero quella di tenere rigorosamente d'occhio il bilancio per riequilibrarlo, ma al tempo stesso di valorizzare i propri giovani. E qui si dimostra che cosa significhi per la Juventus quell'investimento scattato nel 2018 sulla seconda squadra, perché se 30 giocatori hanno debuttato nella massima serie passando dalla seconda squadra, che all'epoca si chiamava Juve Under 23, adesso si chiama Juve Next Gen, anche dal punto di vista del bilancio alcuni tra questi giocatori hanno consentito di ricavare introiti dalla loro cessione, se la Juventus di Allegri, seconda in classifica che tampina l'Inter, ha in organico 7 giocatori provenienti dal Next Gen, il settimo in questo momento è inutilizzabile perché è squalificato, Fagioli, ma vogliamo parlare di Hildiz, vogliamo parlare di Lin Junior, tanto per fare nomi, i nomi degli ultimi due che sono messi particolarmente in mostra. Tutto questo è perché c'è stato il coraggio nel 2018 di investire sulla seconda squadra, e del resto anche la stessa Atalanta che ha cominciato questa esperienza nella stagione in corso, nel girone A della Serie C, si sta brillantemente comportando e molti dei suoi giovani sono sotto la lente di ingrandimento di Gasperini.
Tra l'altro hai parlato dei tanti giovani che hanno esordito con la Juventus, ma sono destinati a scenderne in campo tanti altri, visti gli infortuni, anche le difficoltà di formazione della Juventus, Rabiot salterà anche il Sassuolo e quindi nel weekend potrebbero esserci ulteriori under della Juventus che faranno il loro esordio. Il prossimo, ci dicono, è Asa, che tra l'altro conosci molto bene anche tu, direttore, molto già pronto come giocatore, e tra giovedì e domenica dovrebbero essere convocati 8 under 20, 3 o 4 under 18. E direi
posso
che
dire,
stare lì
posso dirti, Vincenzo, scusami se ti interrompo, finalmente sì, con un grande sospiro di sollievo, perché penso alla Juventus, a tutto ciò che hai detto poc'anzi, penso al Milan di Pioli, penso sì, a Xhaka Touré, penso a Bartesaghi, penso a tutti i ragazzi che stanno crescendo nella primavera condotta bellissimo da Ignazio Abate, penso all'Atalanta stessa, è la dimostrazione che il nostro calcio ha i giocatori, i giovani giocatori di talento, bisogna che gli allenatori abbiano più coraggio nel lanciarli in orbita, e il fatto che Allegri abbia dichiaratamente puntato in questa direzione è un titolo di merito per il tecnico livornese e per la stessa Juventus, perché se in questi anni abbiamo lamentato giustamente la crisi di talenti del calcio italiano, è anche perché molti tra questi talenti non sono stati valorizzati come avrebbero meritato di essere valorizzati. E quindi è un'inversione di tendenza questa molto positiva e in chiave azzurra. D'altra parte, nel 2023 le nazionali giovanili azzurre hanno registrato successi molto importanti e speriamo che questa tendenza si affermi, si consolidi e riguardi anche altre squadre.
Pensando invece a De Laurentiis, là comincia a venire mal di testa, perché piove sul bagnato in casa Napoli, Napoli che perde anche 3-0 contro il Torino, prima contestazione del popolo partenopeo, dei tifosi che soltanto un anno fa abbracciavano e applaudivano esterrefatti un Napoli che a Torino credo fosse in vantaggio 3-0 al termine del primo tempo con un super Osimhen, e invece a un anno di distanza, anzi meno, ma a una stagione di distanza, sembra di vivere un incubo, una caduta senza fine, il Napoli che scende sempre di più, perde punti a destra e a manca, perde feeling, perde pezzi, perde allenatori, perché da Garcia a Mazzarri stesso sembra aver perso un po' il controllo di tutta la squadra, e si continuano a creare spaccature all'interno. L'ultima è arrivata tra ieri e oggi, perché nella giornata di ieri l'agente di Kvaratskhelia, facciamo un po' la sintesi di quello che è successo, Kindiaze aveva detto, Osimhen ha firmato un nuovo contratto, ma tu pensi, Giugeli chiaramente, ma tu pensi, parlando con un giornalista georgiano, ma tu pensi davvero che giocherà nel Napoli per tutta la sua carriera? Te lo dico adesso, andrà a giocare in Arabia Saudita in estate, il Napoli ha aumentato il contratto di Osimhen, ma Kvaratskhelia non accetterebbe un trasferimento in Arabia nemmeno se gli offrissi 1 miliardo di euro, in pratica ha cantato il futuro di Osimhen e ha detto, ha aumentato il cachet a Kvaratskhelia che non pensa ai soldi, ma se glieli dai gli fa piacere. La risposta di Osimhen di stamattina qualcosa la dovremmo chiaramente bannare, perché non si può dire tutto, però caro Giugheli, sei un pezzo di M e una vergogna. Sono imbarazzato per il tuo modo di ragionare, stupido, tieni il mio nome fuori dalla tua bocca. Mamma mia, direttore, che aria che tira lì.
Beh, direi che abbiamo una conferma di quanto al tempo della rete nulla rimanga entro i confini nazionali o quantomeno metropolitani, perché ribassa da un capo all'altro del mondo, considerato che Osimhen si sta preparando con la sua Nigeria alla Coppa d'Africa.
Sì.
Ma certamente una situazione delicata qual è quella vissuta dalla squadra partenopea, non ci voleva nemmeno questo durissimo confronto di Osimhen con il procuratore di Kvaratskhelia, anche perché secondo me fuori classe di Geviano ha perfettamente ragione, ognuno dovrebbe pensare alla propria situazione, e soprattutto in questo momento. In questo momento quello che viene richiesto ai giocatori del Napoli è di tornare ad essere un gruppo solido, cosa che di fronte alla esibizione sconcertante di Torino, dove la formazione partenopea è stata letteralmente surclassata dalla squadra di Juric, non abbiamo rimarcato. Sai, per quante volte, Vincenzo, abbiamo rimarcato anche in questa sede come tutto nasca da quelle decisioni sbagliate e infelici prese in estate. Sono passati 7 mesi dalla grande festa tricolore, ma come si fa a perdere in serie Spalletti, Giuntoli, Sinatti, tanto per citare i 3 principali artefici della straordinaria cavalcata della scorsa stagione? Dopodiché non puoi pensare che se di colpo vengono meno i protagonisti, i costruttori del grande Napoli, il grande Napoli rimanga tale. Con tutto il rispetto sia detto per Garcia, che però ha vissuto un'esperienza tanto breve quanto infelice, ma quando fai queste scelte poi non ti vengono a pettine. Non puoi pensare di essere Deus ex machina che tutto vede, tutto decide, tutto provvede, tutto continua lungo la scia vincente, inanellata e infilata nella passata stagione. De Laurentiis ha fatto mea culpa, ha dichiarato che il primo responsabile di questa situazione sia lui, e questo è un atto di intelligenza che gli fa onore. Il problema qual è? Che adesso sul mercato devi per forza di cose rafforzarti. Le concorrenti sanno quanto tu sei in difficoltà, e quindi anche a livello di costi delle eventuali operazioni di rafforzamento. Guarda cosa sta accadendo con Dragosin, che notizia di stamane sta andando verso il Tottenham.
Sì.
Con Samardzic, dove la situazione non è così semplice come veniva descritta, sembrava quasi che il passaggio del giocatore dell'Udinese al Napoli fosse scontato. Non è così. Per adesso è arrivato Mazzocchi, che sciaguratamente dopo 4 minuti a Torino si è fatto espellere per quel bruttissimo fallo che ha commesso su Lazzaro. Quindi è evidente che in questo momento il Napoli ha bisogno di ritrovare se stesso, soprattutto di fare gruppo, perché nell'interesse di tutti i giocatori che rimangano o se ne vadano la prossima stagione, rialzare la testa e raddrizzare una stagione che rischia di essere compromessa. Se il Napoli non riuscisse a rientrare in Champions League, al di là di come andrà il confronto con il Barcellona, mi riferisco alla prossima edizione, le conseguenze sul bilancio e sulle future manovre di mercato partenopee sarebbero davvero pesanti.
No, è così, direttore. Io penso anche a questo futuro che si sta ipotizzando, perché insomma sembra che De Laurentiis abbia perso proprio il controllo di tutto, perché neanche Meluso gli più vista bene, parla di Petrachi, vuole tornare alla carica su Conte. Tu credi che possa vincere questo corteggiamento su Conte, o Conte ha detto no, ha ridetto no e ridirà no? A sensazione.
Guarda, a quanto risulta ha ridetto no, ma mi sarei stupito molto se avesse accettato di entrare in corsa, si è detto con il massimo rispetto, di Mazzarri, che sta facendo i salti mortali carpiati. Ma non è certamente lui né nessun altro allenatore a possedere la bacchetta magica. Quindi è chiaro che a questo punto ci vuole una reazione, uno scatto d'orgoglio da parte del gruppo, da parte dei giocatori, perché i giocatori, se noi diamo un'occhiata alla rosa, sono esattamente gli stessi tranne Kim, o sbaglio? Aiutami.
No, è così, esattamente così. Almeno dal punto di vista dei nomi sulla maglia, direttore. Poi è cambiato l'anima.
È evidente che qualcosa si sia rotto dentro lo spogliatoio. Cioè, è evidente che non ci siano venute meno tutte quelle motivazioni che avevano portato il Napoli a disputare quella stagione meravigliosa, culminata con lo scudetto vinto, vantando 16 punti di vantaggio sulla seconda classifica e arrivandosi nella quarta di finale di Champions League.
Prima hai detto è inevitabile che il problema del Napoli nasca dalla passata stagione. Io a nasca ho pensato subito al prossimo argomento, perché naturalmente, insomma, è l'argomento del giorno. Sul
come,
VAR...
direbbero gli antichi padri, arce di ignuria verde.
Esattamente, direttore. E siccome, insomma, noi di VAR abbiamo parlato già nei giorni scorsi, perché qua non ne azzeccano più una. E però il paradosso dei paradossi è un arbitro che prima considera un fallo, quello di Ken contro il Verona, punibile, perché comunque la mano sul volto ti annulla il gol. E poi la stessa dinamica, forse anche un po' più violenta, se sei d'accordo, non la ritenga considerevole di fallo e quindi di annullare un gol all'Inter. È chiaro che poi il popolo dice, è quello no, e il gol col Genoa non è stato annullato, però l'AIA dice, chiede scusa per quello sul Genoa, non annullato, chiede scusa per quello contro il Verona non annullato, però intanto arrivano 3 punti col Verona, 2 con il Genoa e sono 5 che comunque destabilizzano un po' la lotta a scudetto, visto che l'Inter è più 2 avanti alla Juventus. Allora è chiaro che non ci sono dei complotti e questo l'abbiamo detto, lo continuiamo a dire, però come lo spieghiamo alla gente il modo in cui si sta comportando la classe arbitrale quest'anno?
Vincenzo, oggi è mercoledì, sì. Dopodomani a Coverciano Rocchi, l'allenatore arbitrale, presserà il bilancio del girone d'andata. Sono molto curioso, credo tutti siano molto curiosi, di ascoltare dalle parole del designatore quale giudizio formuli sul girone d'andata, che è stato un disastro, non soltanto per quanto riguarda l'Inter, bisogna rimarcare questo aspetto. Cioè, l'Inter è in testa alla classifica perché sul campo, al di là degli episodi contestati, ha dimostrato di essere la squadra più forte fino a questo momento.
Sì. E c'è una partita che fa la differenza con l'Atalanta. L'Inter l'ha battuta, la Juventus no, e quella ha fatto la differenza fino ad ora.
Soltanto il campo alla fine della stagione ci dirà se questa impressione verrà confermata o smentita. E poi il 4 febbraio ci sarà uno scontro diretto che però non risulterà determinante, perché il campionato non terminerà il 4 febbraio. Ma al di là di queste considerazioni, il vero problema, quante volte l'abbiamo detto in tutte le lingue, l'abbiamo rimarcato e lo ridiciamo un'altra volta al designatore: se lui non stabilisce che la tecnologia debba intervenire sempre e comunque, anche nei fatidici casi in cui non ci sia il chiaro ed evidente errore, perché poi chiaro ed evidente errore è una questione discrezionale, per me può esserlo, per te non può esserlo, abbiamo visto, certo. per Nasca può esserlo o non esserlo, a seconda dei punti di vista.
Sì, lui ha fatto una variante.
La variante Nasca, se così vogliamo definirla, esatto. Si è detto con il massimo rispetto per l'interessato, ma è evidente che l'errore sia stato marchiano. Un errore condiviso con Fabri, che però aveva bisogno dell'aiuto del VAR e il VAR non lo ha aiutato. Ma se non si ricomincia da questo principio, è chiaro che, come ha sottolineato Allegri, che ha usato un'espressione che ha, a mio avviso, fotografato con nitidezza la questione, il VAR non è mai stato oggettivo, ma soggettivo. E quindi, se è soggettivo, ritorniamo ancora alla questione della discrezionalità di quando non c'era il VAR, che ha corretto circa il 90% degli errori, e quindi non si può tornare indietro. Il problema è quel 10% restante, perché se non c'è la possibilità della tecnologia di avvertire sempre e comunque l'arbitro che sta commettendo o che ha commesso un errore e quindi deve correggerlo, andremo avanti con questa situazione e non va assolutamente bene, proprio perché tu hai rimarcato come questa discrezionalità, questa difformità di giudizio scateni poi polemiche che sono sacrosante e legittime, perché non si può far finta di non vedere.
No, e io però mi domando, direttore, chi è che invece giudicherà l'operato di Rocchi? E non sarebbe il caso anche
quello,
di...
quello chiediamo alla federazione alla fine della stagione.
Esatto.
E poi, tra l'altro...
Chi controlla i controllori, no?
Sì, il fatto che noi ascoltiamo dopo una settimana i dialoghi non serve a nulla.
Niente.
I dialoghi devono essere ascoltati in diretta, oppure l'arbitro deve presentarsi dopo la partita per spiegare le sue decisioni, giuste o sbagliate che siano.
Esatto.
Ma quanto ci vuole a compiere un atto di trasparenza, finalmente?
È quella la vera trasparenza.
La situazione cambierebbe molto, perché intanto svelenerebbe la situazione post partita, perché ci sono le polemiche, perché se un arbitro si presenta e dice allora io ho sbagliato, oppure io invece ho preso la decisione giusta per questo, per quest'altro motivo, la situazione cambierebbe molto. Invece qui siamo o alla difesa d'ufficio, che di solito puntuale arriva a stretto giro di posta, oppure all'ammissione di errore e a chiedere scusa. Sì, non si può andare avanti chiedendo.
Esatto, stavo per dire anche questo, direttore, perché non è che mo adesso uno si salva dicendo no, abbiamo sbagliato, scusate, ho capito, però ho sbagliato oggi, sbaglio domani, sbaglio dopodomani. A un certo punto uno dice scusa, che ci stai a fare là?
Anche come... perché tu hai detto, tu hai giustamente citato, hai numerato i punti che a causa degli errori arbitrali possono essere persi o guadagnati da questo o da quella squadra. Ma facciamo il caso del Verona, il più eclatante, in ordine cronologico. Ma che gli restituisci i tre punti che sono fondamentali, saranno fondamentali, può essere e potrebbero essere anche decisivi per la salvezza a fine campionato?
Assolutamente.
Tanto per dire.
Quello è che porta soldi, porta guadagni, porta perdite. E quindi...
Qua e poi non è... il colmo dei colmi è che l'ufficio indagini, inchieste della Federcalcio, apre un'inchiesta sulle dichiarazioni di Sogliano.
Sì.
E cosa doveva dire il direttore sportivo del Verona? Grazie per aver fatto questo, per aver commesso questo errore ai nostri danni, perché abbiamo perso una partita così. Ma no,
poi,
non avrà il diritto di criticare.
Esatto,
no?
Poi io voglio anche capire che magari uno dice prendiamo atto, chiediamo ai dirigenti di controllarsi sulle allusioni, però sì, prendiamo atto, ha ragione, capiamo il suo stato d'animo,
esatto,
è comprensibile, stop. No, che io subito apro l'inda, che inchiesta devo aprire? Quello sta arrabbiato, dice cavolo, c'è il VAR, lo vediamo col telefonino, all'istone con 10 monitor, non l'hanno visto, io che devo pensare? Che siete puliti e tranquilli. È chiaro che uno poi perde la testa lì, direttore, un po' di pazienza.
È così.
Grazie al direttore Iacobelli, a mercoledì prossimo, ciao direttore.
È stato un piacere, Vincenzo, come sempre. Buona giornata a te e agli ascoltatori.
Un grande abbraccio al direttore Iacobelli.